adesso dovremmo essere in diretta con, appunto, come dicevo poco fa, con una compagna che ci racconterà un po' di quello che è successo negli ultimi mesi in Francia e che proverà anche a darci un contesto di quello che è successo. Ciao, ci senti?
Ciao, mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo perfettamente. Grazie mille per la tua disponibilità oggi ai microfoni di Radio Blackout. Appunto, come dicevo, scatta un'inchiesta, scatta, diciamo, più che altro la conoscenza di un'inchiesta che pende sul groppone di una serie di compagni e di compagne che si organizzano in Francia, in particolare, immagino, ma ci racconterai meglio, nel territorio di Parigi, compagni che si organizzano appunto contro la detenzione amministrativa. Scatta con una perquisizione, con un OQTF, con un ICTF, insomma, e una detenzione di quasi una settimana di una compagna in un centro di detenzione amministrativa, nello specifico di Mensil-Amelot. E quindi in questo contesto ti chiederei se hai voglia di raccontarci un po', insomma, come si articola la detenzione amministrativa in Francia in questo momento, soprattutto dopo la legge Darmanin e quindi ovviamente anche i movimenti di solidarietà a chi è recluso, a chi comunque vede la propria vita intaccata e la propria libertà tarpata da chi decide di gestire i flussi migratori in una forma appunto di oppressione, fornendosi dell'apparato di razzismo istituzionale.
Certo, allora, come dici giustamente te, rapidamente il contesto più largo è quello del passaggio della legge immigrazione a gennaio del 2024, una legge che indurisce particolarmente i controlli e le espulsioni, la legge Darmanin, che si dà come obiettivo primario quello di aumentare il numero di questi OQTF, obbligazione di lasciare il territorio francese, alle persone senza documenti. È una legge che elimina tutta una serie di protezioni a persone minori o presenti sul suolo francese da oltre 20 anni, che erano tutelate dal fatto di veder decadere il proprio permesso di soggiorno sul territorio. Quindi passa questa legge a gennaio, è uno strumento fondamentale per mettere in atto, attuare questa legge qua, è assicurarsi che ci siano dei posti nei centri di detenzione amministrativa dove rinchiudere la gente, per assicurarsi che questa gente possa essere efficacemente deportata fuori dalla Francia. E questo è un po' il contesto attorno al quale si danno tutta una serie di discussioni e di voglia di lottare contro delle nuove costruzioni di centri di detenzione, visibilizzare questi progetti, eccetera. Perché ancora una volta, ripeto, queste costruzioni sono parte integrante della possibilità di mettere in atto questa legge, che sta come obiettivo di raddoppiare le espulsioni annue dalla Francia. Dunque è un po' in questo quadro qui che cioè una compagna si trova accusata di una serie di lettere di sabotaggio o lettere di collauto, potremmo dire, indirizzate degli architetti che fanno soldi sulla costruzione dei centri di detenzione amministrativa, e architetti quali presentano i propri esercizi, non si dice esercizi commerciali, ma i propri studi come degli studi, tra l'altro, mossi da ideali umanistici, non si sa bene dove li vedano questi ideali umanistici. E fatto sta che trovandosi per l'appunto portata a casa per una perquisita e poi messa in garda a vue e in seguito liberata, ma la subentra il tribunale amministrativo che, nonostante il tribunale giudiziario la liberi, viene la porta in crack, questa compagna scopre assieme a lei altre persone dell'esistenza di questa inchiesta che criminalizza, e trova particolarmente attenzionata la solidarietà alle persone migranti, la solidarietà per la libertà di movimento, eccetera. Dunque questo è un po' il quadro, ecco, questa legge Darmanin che peraltro peggiora un trend già esistente, perché il fatto di mettere in detenzione amministrativa delle persone anche che si mobilitano attorno alle questioni politiche avviene già prima del 2024, ci sono vari casi che abbiamo visto in Francia, che stiamo vedendo in realtà anche in altre parti d'Europa, dove il dissenso politico è represso usando anche la detenzione amministrativa, e per di contro questa sorta di pratica della doppia pena, cioè il tribunale, cioè la giustizia penale che viene amplificata in qualche modo dalla giustizia amministrativa, noi la vediamo costantemente stando in contatto con le persone che sono detenute nei centri di detenzione amministrativa, e che se per caso prima di essere incrasi avevano avuto delle pene di prigione, molto spesso appena uscite dalla prigione e senza avere assolutamente avuto cognizione di causa che sarebbero potute capitare in un CRA, si trovano invece messi in un centro di detenzione amministrativa per poi essere espulsi. Quindi c'è da dire che questa concatenazione dell'amministrativo col penale è qualcosa che in realtà le persone senza documenti in Francia, o con documenti ma che magari decadono o sono messe in discussione da dei processi penali, lo si vede già da un po', varie persone, vari compagni, persone detenute in carcere, testimoniano da molto tempo in realtà, ecco. E quindi questo po' per dare un po' un quadro.
Certo, ma difatti questo passaggio mi sembra abbastanza importante nella lettura, diciamo, del senso dell'esistenza, uno dei sensi dell'esistenza e dello stretto collegamento fra il carcere e il CRA o il CPR qua in Italia, CPR qua in Italia come nome, diciamo, perché è evidente che quello che la forma, che una delle forme che assumono queste due strutture è una forma appunto di gestione, no? In qualche modo della povertà. Se all'esterno una serie di categorie di persone poste dallo Stato vengono appunto messe in condizioni di criminalizzazione, di clandestinizzazione, quindi impossibilità ad accedere ai documenti, o comunque in condizioni nelle quali per riuscire ad attraversare un territorio nel quale che è ostile, no, alla tua presenza, accedi a degli spaccati di microcriminalità e quindi rischi in una forma molto alta di alimentare il sistema della detenzione, quindi penale, quindi da una parte c'è questa essenza, diciamo, in qualche modo del carcere come luogo necessario alla marginalizzazione, alla reclusione, a restringere, diciamo, a porre ristrettezze quelle categorie che sono poste all'interno di una determinata condizione da quello stesso Stato che crea il carcere, no? Quindi un po' questa forma qui, che poi appunto per chi rischia di perdere il permesso di soggiorno o non ce l'ha, sfocia poi nell'immediato passaggio alla detenzione amministrativa, come per esempio ci dicevi tu nel caso francese con la legge Darmanin diventa regola, qui in Italia con i decreti sicurezza Salvini diventa regola il passaggio dal carcere al CPR, la perdita del permesso di soggiorno dopo una condanna definitiva, quindi il passaggio all'interno di un altro centro di detenzione che sicuramente disciplina la povertà, disciplina chi è in una condizione di oppressione lungo la linea del colore, che ci finisce perché gli viene privata la possibilità di accedere di nuovo al permesso di soggiorno o di accederci per alimentare poi quella che è una struttura che da una parte ha una funzione chiaramente veramente di un po' di monito ai liberi, di monito a coloro che attraversano le frontiere, che come la Meloni ci diceva per esempio in qualche video di qualche mese fa, quello che trovano le persone che arrivano, troveranno le persone che tentano di attraversare la frontiera è detenzione ed espulsione, quindi un po' il monito sia a chi attraversa ma anche ovviamente a chi lotta. Questo è quello che vedrete se alzate la testa, questo è quello al quale accederete se alzerete la testa, quindi un po' questa funzione narrativa, un po' anche ovviamente la funzione del business, no? Perché il CPR non ha che, cioè, una delle sue diciamo essenze primarie, ma anche tutta la gestione dei flussi migratori sono una serie di tasselli che in un modo o nell'altro permettono al capitalismo neoliberale e colonialista di alimentarsi e di autoalimentarsi sui corpi delle persone. Quindi insomma questo quadro insomma anche del senso, no, della relazione fra il carcere e il CPR, insomma, come dicevi tu, mi sembra abbastanza importante. E appunto poi ti vorrei chiedere, dato che ci dicevi che nel tempo insomma avete visto altre inchieste verso chi si oppone a questo sistema che abbiamo provato su cui abbiamo provato a ragionare, assolutamente brutale, violento e razzista, ci hai parlato di altre occasioni nel quale diciamo questo tipo di inchieste in Francia si sono viste, ce ne vuoi raccontare?
Ma certo, avevo pensato di evocare un paio di episodi di cui si era un po' discusso anche ultimamente con altre persone, per riflettere anche, se tra parentesi, come costruire e allargare le forme di solidarietà poi in queste situazioni, che è un po' anche il prossimo passo che ci aspetta, ecco. E ripensava un grosso avvenimento nel 2008, nel giugno del 2008 c'è stato un super incendio nel centro di detenzione amministrativa di Vincennes, che è uno dei quattro centri che ci sono attorno a Parigi, a seguito della morte di un retenuto al quale erano state negate delle cure urgenti, e quando questa persona all'interno del centro è morta, e tra parentesi vorrei ricordare che esattamente un anno fa è morto un altro ragazzo sempre nello stesso centro di detenzione. Bene, all'epoca c'è stata una sorta di marcia bianca dei corretenuti, che è sfociata in una rivolta perché è stata duramente repressa dalla polizia, e una parte del CRA di Vincennes è dovuta essere chiusa perché è andata completamente a fuoco. E attorno a questo evento qua, già da prima esisteva comunque delle forti forme di solidarietà che hanno seguito poi tutto lungo il processo che queste persone che sono rivoltate all'interno hanno subito. Ovviamente lo Stato ha cercato di dare delle responsabilità individuali quando da più parti si cercava di sottolineare come si trattasse in realtà di una rivolta collettiva che non sarebbe potuta essere nient'altro viste le condizioni gravissime in cui queste persone si trovavano, a partire dal fatto stesso di essere private della libertà. E questo evento qua dell'incendio di Vincennes, dove poi la parte chiusa del CRA è stata in realtà riaperta nell'arco di 4-5 mesi, ha dato luogo a un lungo processo in cui comunque se da un lato sei delle persone che erano accusate, detenuti, hanno avuto delle pene di prigione, comunque anche ha dato la possibilità della forte solidarietà di svilupparsi nel corso degli anni, perché il processo poi ha avuto luogo, mi pare, nel 2010 e il responso del tribunale nel 2012, e semplicemente queste storie lasciano tracce di lotte, lasciano tracce anche di pratiche di costruzione della solidarietà nei momenti di forte repressione, che sono quelli in cui l'obiettivo è quello di far crollare la resistenza e la determinazione a abolire queste strutture carcerarie orrende. quindi questa era una cosa a cui si pensava, e in realtà io stavo un attimo ripercorrendomi altre date, sempre di Avanzen. Nel 2014 c'era stato un altro avvenimento delle sommosse dentro il centro di detenzione, seguita della solidarietà dall'esterno, anche seguito al fatto che dei detenuti che erano stati coinvolti nella rivolta erano stati poi portati in Gardasil, quindi in commissariato, e in questo caso la repressione era caduta sia sulle persone all'interno che sulle persone all'esterno, e quindi anche lì la questione è stata di riflettere a come far durare una solidarietà nel tempo, e una solidarietà che però si è espressa subito dopo che sia le persone all'interno che quelle all'esterno erano state trattenute e addirittura messe in carcere, perché all'epoca subito dopo se n'era approfittato per andare a fare una manifestazione in una delle zone di Parigi in cui più spesso avvengono delle rafle, sarebbe a dire delle incarcerazioni di massa di persone senza documenti, dei controlli e incarcerazioni di massa di persone senza documenti, e quindi erano stati comunque dei momenti di lotta molto importanti che non si facevano, diciamo, fragilizzare in qualche modo dalla violenza e dalla repressione. Quindi queste erano un paio di cose a cui si era un po' pensato. Poi rispetto a questa cosa qui, la situazione presente effettivamente sta richiedendo un po' di tempo di elaborazione, sicuramente ci sarà un momento di assemblea pubblica che verrà chiamata, già ne è stata pensata una, ma è stato un po' complicato ragionare delle persone, sì, l'obiettivo è quello di settembre, quando si tornerà, sarà lì di chiamare un'assemblea pubblica per pensare a come continuare anche la solidarietà contro questa repressione giudiziaria che si sta mettendo in atto, insomma.
Sì, dai, grazie mille. Tra l'altro, vabbè, mi va solo di ricollegare un attimo al fatto che avevamo fatto un approfondimento non tantissimo tempo fa, anche rispetto alla vicenda che era successa in Grecia durante lo sgombero dell'università, in cui alcune compagne internazionali non greche erano state trattenute per qualche tempo nel CPR, e appunto forse vale la pena prendere questi stimoli, diciamo, dell'utilizzo arbitrario della detenzione o comunque delle procedure amministrative di fatto, per in qualche modo mettere i bastoni tra le ruote di chi si organizza per lottare in solidarietà sia a coloro che effettivamente più di tutti, come dire, vivono sulla propria pelle la brutalità effettiva delle procedure amministrative nella loro totalità, no? E quindi e dall'altro lato anche in qualche modo rimarcano la differenza di privilegi e lungo la linea delle oppressioni tra chi si può o non si può organizzare di fatto per lottare non solo contro i confini, contro le frontiere, contro la detenzione sia penale che amministrativa, ma anche in solidarietà internazionalista a quello che sta succedendo a Gaza. E forse una cosa che vale la pena cogliere anche da quello stimolo lì è che forse in Francia può essere anche di ulteriormente meglio compreso, diciamo, che in Italia, come appunto quello che sta succedendo col genocidio in corso in Palestina di fatto è potente nello smuovere anche delle, come dire, un livello di emotività politica, diciamo, tra chi subisce il razzismo sistemico in Europa e che può dunque avere un afflato internazionalista benché genuino, e che in qualche modo la detenzione amministrativa venga usata come monito soprattutto a che una intesa internazionalista possa nascere tra chi subisce il razzismo sistemico, l'islamofobia, la violenza della detenzione amministrativa, delle frontiere, la costruzione sopra di sé del nemico interno all'interno dell'Europa. Sicuramente in Francia tutto questo può essere più tangibile e più visibile che in Italia. Nel nostro piccolo mi viene da dire di come appunto le esperienze da un lato di chi è stato recluso in Grecia ci riportano come funzioni bene il monitor, nel senso che lì casualmente, per fortuna, furono prese delle compagne internazionali che non hanno quel livello di, cioè che hanno come dire, il privilegio dei documenti europei, per cui non subivano un'eccessiva brutalizzazione da parte dell'arbitrarietà della procedura amministrativa. Dopodiché chiaramente funziona molto forte come monito a coloro che si organizzano in Grecia, essendo che appunto è un territorio di confine rispetto all'area europea nella zona orientale, e che appunto può scegliere di come dire, organizzarsi non solo contro le frontiere ma anche in solidarietà a chi si sta resistendo al genocidio in corso in Israele. Dall'altro lato, un altro piccolo tassello di ragionamento è quello che è successo in Italia con la reclusione al CPR di Ponte Galeria per pochi giorni di Saif, che è una persona algerina che è appunto un richiedente asilo a cui è stato sottratto velocemente la condizione di appunto di richiedente asilo politico e rinchiuso per breve periodo nel CPR di Ponte Galeria. Ancora ci sono delle differenze, nel senso che per quanto appunto la sua situazione da un punto di vista di privilegio di avere un documento europeo sia super fragile al punto da poter essere messa in discussione per dei post su Facebook contro il genocidio in corso, dall'altro lato non stiamo parlando sicuramente del sottoproletariato razzializzato che anima le periferie delle città dell'Europa occidentale. Quindi sui vari livelli di oppressione e privilegio c'è un'agibilità effettivamente differente, in cui quei piccoli pezzetti di arbitrarietà totale della detenzione amministrativa, quindi con le sue procedure di fatto accelerate nel senso di veloci e completamente lasciate all'arbitrarietà del potere, in qualche modo ricordano anche l'utilizzo delle misure preventive in ambito penale verso chi si organizza, per quanto in quel caso lì sicuramente si passa davanti a un po' più di giudici, ecco. Quindi un po' anche quello che è successo in Francia ricorda un po', cioè un po' se forse si può riassumere anche all'interno di questo tipo di direzione, no? Che l'Europa anche prende nella utilizzare sempre di più anche come monito le procedure amministrative. Non so come la vedete, purtroppo sono stata un po' lunga come al mio solito e siamo in chiusura e dovremo lasciare ad Aria, che è la trasmissione dedicata ai detenuti del carcere delle Vallette, i microfoni, però insomma, se hai ancora qualche minuto da passare con noi e spendere con noi per dirci appunto che ne pensi, se hai altro da aggiungere ci fa piacere.
Penso che questi commenti, quelli che avete fatto prima, sono assolutamente pertinenti, e in particolare quest'ultimo che facevi su il grado variabile di arbitrarietà nell'applicazione dell'amministrativo a seconda dell'intersezione di privilegio che ci toccano o non ci toccano è assolutamente, assolutamente pertinente. E forse qualcosa, un piccolo dettaglio rispetto a questo elemento alla francese, quindi di arbitrarietà più o meno gestibile a seconda di chi viene toccato da le nuove modalità della legge Darmanin, che avevo tralasciato di dire prima, è questo concetto di minaccia all'ordine pubblico. È esattamente in virtù di questo concetto qui che adesso si stanno dando tutti gli OQTF che cadono a pioggia quindi tutti i fogli di via, cioè gli obblighi di lasciare il territorio che cadono a pioggia sulle persone senza documenti. E il trouble à l'ordre public, la minaccia all'ordine pubblico, è un elemento nuovo nell'amministrativo che abbiamo avuto modo di vedere nelle sentenze dei tribunali amministrativi, nei ricorsi, è praticamente non caratterizzato per le persone che non possono disporre di una semisolida difesa. E quindi è esattamente questo oggetto un ottimo esempio a concretizzare quello che dicevi tu, cioè l'arbitrarietà dell'amministrativo a seconda di, e per quanto riguarda certamente il caso francese, a seconda di quale tipo di documenti abbiamo o meno. Perché questo stesso trouble à l'ordre public o menace aux intérêts de la société, minaccia agli interessi della società, è una delle accuse che anche la compagna si è trovata a dover affrontare, che poi non era sufficientemente qualificata nel suo caso perché è stato possibile dimostrarlo, ma per tantissime persone non è possibile dimostrare la non qualificabilità di questa minaccia all'ordine pubblico, è semplicemente perché è una legge razzista di uno stato razzista che si esprime in questi casi qua. E se non stai, non stai dalla buona parte del colore, se non stai anche forse dalla buona parte della classe, tanto basta per farti dare un foglio di via.
Arbitrarietà e costrutti giuridici che non si fermano comunque di fronte alla voglia comunque di esprimere solidarietà, appunto la solidarietà che da parte della redazione di Arraga sicuramente va a tutte le persone che si organizzano contro i CRA a Parigi e che per trovare anche un ponte con la prossima trasmissione, quella di Aria, a tutte le persone che dentro i centri di detenzione, che sia amministrativa o che sia penale, ogni giorno comunque ci sta a ricordarlo, lottano e provano a inceppare questi meccanismi di repressione, oppressione e marginalizzazione. Se hai concluso, noi passeremmo alla prossima puntata senza soluzione di continuità. Volevamo passare l'ennesimo pezzo internazionalista, internazionale più che internazionalista, direttamente dalle Filippine. Non lo faremo e lanceremo direttamente la sigla di Aria. Ti salutiamo e speriamo di risentirci presto.
Ciao, grazie mille.
Arraga torna la prossima settimana, sempre dalle ore 14:30 fino alle 16, per poi proseguire con Aria, che sta per iniziare dalle 16 alle 17 con dediche per detenute e detenuti del carcere Lo Russo Cotugno, ma non solo. Poi su tutte le spuppe di Aria, visto che adesso possiamo parlare un po' più liberamente e semplicemente ascoltare un bel po' di musica, ne parleremo dopo. 3, 2, 1, questa è la sigla di Aria.